Ben ritrovati ancora con voi, Maracanà, nel pomeriggio di TMV Radio. Marco Piccari e Jacopo Erba in studio. Vi ricordo sempre di scaricare l'app per poterci seguire attraverso smartphone, PC e tablet. E poi vi ricordo anche di consultare il sito TMV Radio Sport nella sezione, ad esempio, come ascoltarci, per individuare tutti i modi per poter star connessi con noi attraverso FM e TV. Vi ricordo anche che c'è la abbiamo la schermata che sta in questo momento davanti al video per poter individuare tutti i modi, quindi FM nel nord della Lombardia, ad esempio nelle Marche, poi le varie TV che sono connesse con noi, a cominciare da BS Channel, Yes TV, Teleantenna 647 nel Friuli Venezia Giulia, insomma tanti modi, nonché il canale 60 di Sport Italia con la Smart TV con il tasto rosso vi consente di individuare TMV Radio, quindi nel bouquet, e allora potete seguirci anche in questo modo. Attraverso il sito anche la possibilità di riascoltare tutti i podcast di tutti coloro che intervengono nel corso della lunga programmazione che parte dalla mattina fino alla sera live. Dunque, domani vi ricordo appuntamento a partire dalle 15 in diretta fino alle 23.30 con tutti gli avvenimenti del pomeriggio. Domenica si parte alle 12, si chiude a mezzanotte con Maracanà Show e anche con Mario Sconcerti in zona Sconcerti alle 23.30.
Mario Sconcerti, ritroviamo qui nel pomeriggio di Maracanà. Eccoci direttore.
Ciao Mario, ben ritrovato.
Ciao.
Allora Mario, un po' di messaggi per te,
sì.
Un po' di risposte così le darei tu agli ascoltatori. Vai,
ce n'era uno di Giorgio da Dubai, sì, che volevo prendere soprattutto perché ringrazia di fatto il direttore, un grazie speciale per le sue parole perché ci ha dato una prospettiva diversa e del tutto originale su Conte. Io interista dalla nascita non l'ho davvero mai apprezzato, anche se ne ho sempre rispettato il ruolo e il lavoro. Staremo a vedere, sicuramente non ci faremo influenzare dalle vittorie o soltanto da quelle, ma anche da cosa si era capito quando ha chiesto pubblicamente scusa per il gesto ad Agnelli, persona con cui tutt'oggi non permane un rapporto amichevole. Se paghi un allenatore 12 milioni, e qui credo ci sia anche un tema piuttosto, come dire, significativo del messaggio di Giorgio, o sei un idiota, dice lui, può sempre essere, oppure sai che ti porterà una mentalità diversa e migliore in tutta la squadra. Un caro saluto, ringraziamento particolare al direttore Mario Sconcerti. Questo è il messaggio di Giorgio.
Giorgio da Dubai, Mario.
Grazie Giorgio, ciao.
Allora, poi ti chiedono invece, Mario, anche se ad esempio gli infortuni traumatici di Arthur e Dybala possono essere adibiti a colpe degli allenatori, in questo caso di Pirlo.
Ora io del ginocchio di Dybala non ricordo come sia nato, però quello è, non credo sia addebitabile allo staff. Abbiamo parlato di dolori muscolari, di infortuni muscolari. E chiaramente non tutto è indirizzabile al tipo di allenamenti, perché ci sono infortuni che nascono, però certamente una forte responsabilità di chi allena c'è. Lì mi sembrano Dybala col ginocchio, queste cose c'entrano poco, il ginocchio è sempre veramente alla lettera una scatola chiusa. Tant'è vero che la grande conquista per la cura del ginocchio oggi è l'artroscopia, perché ti entrano con un cannellino e vedono tutto quello che c'è da vedere del ginocchio, altrimenti il ginocchio è sempre stato e resta un mistero.
Io pensavo al discorso degli infortuni, direttore, ripercorrendo un po' l'ultimo mese, una delle tante squadre falcidiate dagli infortuni è stata il Napoli. Non si può dire però che sia stato solo quello il problema in casa Napoli, in cui tra l'altro c'è ancora un ambiente decisamente
esplosivo.
Oggi è
stato allontanato Mario Rui, sì, da Gattuso. Perché non si è allenato
con la dovuta, esatto, Napoli indietro in classifica. È stato anche il discorso di Insigne alla squadra, che ha detto per la rosa che abbiamo è uno scandalo, che noi fondamentalmente lottiamo tra il sesto e il settimo posto in classifica. Insomma, che momento c'è in casa Napoli, direttore, che momento sta vivendo Gattuso, che una settimana viene confermato e un'altra ancora sulla graticola? Insomma, si capisce ben poco al momento.
Io credo che, insomma, allora, facciamo piccole premesse. La prima è che adoro Napoli, la vivo, cioè passo una giornata da anni ormai, passo un giorno alla settimana a Napoli e spesso ci vado per conto mio, perché è una città secondo me straordinaria. Però questo è anche il limite vero, calcisticamente parlando. Cioè, Napoli è una città imperiale, è una città che ha un passato eccezionale, ha un invaso da 4 milioni di persone, è una città enorme, anche se un po' laterale a tutti i nostri interessi, tant'è vero che diventa a tutte le nostre attenzioni. cioè, chiaramente Roma e Milano hanno una centralità diversa, Roma per la politica, Milano per le attività. Napoli è veramente, si è veramente costruito una nazione a parte. Quindi è molto difficile che Napoli riesca a costruire una squadra alla propria altezza, per questioni economiche, ma anche perché c'è un tasso di incontentabilità che può essere definita accontentata solo vincendo tutto e vincendo sempre. Perché quando per esempio si dice che è scandaloso, non so chi l'ha detto, se Gattuso, ma mi avete detto che dicono che è scandaloso essere sesti, e uno c'ha da essere sesto, e se tocca a te, tocca a te, cioè, non è da ora che sei sesto, è un po' di giornate, cioè, e d'altra parte semmai io andrei a cercare di capire perché. Questa è una squadra che, per quale ragione l'Atalanta dovrebbe essere dietro al Napoli, o per quale ragione ci dovrebbe essere la Roma o la Juve. Cioè, non si può ragionare solo con la grandezza della città, con quello che la città meriterebbe. Bisogna ragionare con dati reali.
Quindi tu dici che c'è una sopravvalutazione, Mario, in alcuni momenti, in alcuni casi?
C'è comunque una sopravvalutazione. Se ti danno un rigore c'è sempre il complotto dietro.
Sì.
Quando i giocatori giocano male gli devono andare fuori, come succede con Gattù, con Rui Costa, con Mario Rui. Mario Rui è uno che tiene da anni la baracca su quella fascia. Dopo che Gulam, che è un giocatore che credo prenda molto più di lui di ingaggio, ha avuto i problemi che ha avuto, adesso sta tornando finalmente Gulam, evidentemente Mario Rui si nervosisce, ma anche queste sono reazioni normali in una città costantemente eccitata. Questo va bene, cioè, voglio dire, d'altra parte anche il bello di Napoli, questa costante eccitazione verso se stessa. Però poi c'è da fare i conti con il campo preferisce l'equilibrio.
Mario, però ti dico una cosa, condivido questo, diciamo, osservazioni su quello che appunto è
la schizofrenia anche un po' della città,
che poi in certi momenti, in certi aspetti possiamo trovare anche a Roma, no? Come piazza. Però
no, è diverso, attenzione. Roma ha due squadre.
Questo è
se Napoli avesse due squadre, questa differenza, questa eccitazione la dovrebbe dividere
per
due squadre.
Certo.
E tutto quello, cioè tutto l'entusiasmo a volte e il rancore a volte che viene portato sulla squadra sarebbe diviso per due. Cioè a Roma prima di tutto conta che perda l'altra, oppure che si vinca noi, ma c'hai comunque il tuo sfogo automatico.
Certo.
Te la prendi con l'altra squadra, a Napoli no. Sei davanti a te stesso, sempre, davanti a una cosa sola, sempre.
No, questa è la importante differenza, come ad esempio avviene anche, mentre parlavi mi viene in mente anche Firenze, dove il calcio viene vissuto molto intorno alla Fiorentina, no?
Sì, esatto. Ecco, cioè, quello che io spesso dico della Fiorentina, succede anche a Napoli, ma gliel'ho detto anche a loro, in televisione, vado a una grossa televisione di Napoli e ho detto c'è troppo Napoli a Napoli, come c'è troppa Fiorentina a Firenze. Non è un caso che tutti gli altri sport non ci siano in tutte e due le città. Tu vai a Bologna è la capitale della pallacanestro, a Firenze non c'è niente
dal punto di vista sportivo,
ora non c'è più, sì, ora non c'è più manco la pallanuoto che era il retrocesso, è pure quella. A Napoli non hai, sì, hai tante realtà perché la città è enorme, hai tante realtà, ma non c'è una realtà con cui tu ti possa identificare.
Però Mario, ti voglio chiedere una cosa, posto quello che tu hai detto, che personalmente condivido, però ti voglio chiederti una cosa su Gattuso. Anche qui facciamo subito un distinguo: ci piace molto come persona, ci piace molto il suo modo diretto di dire le cose, e quindi questo non è in discussione.
Il mito dell'uomo vero nel calcio finto, no? Riassumendo un po' il tutto,
diciamo che è gradevole pure quando lo senti parlare, quando nel post partita, nella sua, diciamo, anche naturalezza. Però Mario, dal punto di vista dell'allenatore, che cosa possiamo dire di Gattuso? Perché sinceramente io ti dico, vedendo il Napoli quest'anno, ma io ti dico anche l'anno scorso, io non ho mai capito l'identità del Napoli, o comunque un'identità proprio di campo. Ecco, un appunto all'allenatore, quale può essere?
Ma io ho visto il Milan l'anno scorso giocare benino, molto meglio di quanto fosse nelle sue possibilità. Allora, è arrivato quinto. Lo scorso anno Gattuso è arrivato, ha rimesso in piedi la squadra e ha vinto la Coppa Italia. Quest'anno ha perso tanto, ma non ha avuto centravanti per 3 mesi, mentre gli avversari giocavano tutti con i loro centravanti, da Lukaku a Cristiano Ronaldo, a Zapata, a Muriel, a Dzeko e perfino a Borja Mayoral. Lui ha avuto i primi due centravanti titolari e riserva che si sono infortunati per 3 mesi, uno gli è ancora fuori. È rientrato Mertens domenica, ha fatto gol, cioè l'altra domenica ha fatto gol e hanno vinto la partita. Bisogna ricordarsi di un fatto, anche se sembra avere 10 anni in più, Gattuso ha 40 anni, cioè è un allenatore praticamente ancora debuttante, esordiente. A 40 anni, secondo me è un allenatore che impara in fretta, e credo che abbia la personalità giusta per allenare le squadre. Deve imparare ancora alcune cose e non stare dietro e trovare caratteristiche proprie senza inseguire il calcio spagnolo o cose viste in televisione di cui magari si è innamorato. Però io credo che possa essere un ottimo allenatore. Sto parlando da qui ai prossimi 5 anni.
Quindi più che allenatore Gattuso è ancora un progetto, se vogliamo, direttore, per riassumere il suo discorso.
Sì, che è lui stesso un progetto. Certo, deve fare, non è una squadra, non è ancora un allenatore da squadra che deve vincere. Questo sì, però è un buon gestore di uomini, e anche di partite.
Io so che Marco su questo non
no,
è...
mi convince no, poco, però ci mancherebbe, Mario. Io avevo piacere di sentire su Mario su questa cosa, perché... Quando, Mario, prima dicevi del limite, no? Della città, quello che... io credo che ci sia anche il limite di un allenatore che secondo me quest'anno è sceso troppo a quel livello, se non addirittura sotto il livello della città. Io ho questa visione dall'esterno, e tu però conosci meglio la
città. La città è alta, cioè io dico che c'è troppo Napoli a Napoli, per cui...
Lui si è messo a quel livello del troppo Napoli, se non anche quella discussione con quei giornalisti locali, lui se l'è presa moltissimo, la riportava, la raccontava continuamente. Non è un limite quello, Mario?
Sì, è un limite, ma bisogna vedere... è un errore o un limite. Quello che ti posso dire è che ho letto e sentito dire cose su Gattuso che francamente non stanno né in cielo né in terra. Non c'è scritto da nessuna parte che uno le debba accettare. Non vi dimenticate che l'allenatore che in Italia ha vinto di più è Ancelotti, ed è stato cacciato in 5 giornate. Ha fatto la stessa fine di Gattuso, ma non è facile allenare a Napoli.
Assolutamente.
Non è per niente facile.
331-82-0013, c'è Danny, direttore, che ci sottopone, soprattutto una riflessione. Non le sembra in questo momento storico ci siano poche società che abbiano un progetto tecnico duraturo? Questo scrive l'ascoltatore.
Mario.
Ma guardi, io credo che così la gente spesso cade in questo errore nel pensare che le società non programmino. In realtà non fanno altro, programmano talmente tanto che il programma della prossima settimana rovescia quello della settimana scorsa, perché stai dietro a tutte le novità, sei continuamente sollecitato. Oggi non puoi, oggi sei condannato a programmare perché hai 100 agenti, 100 procuratori che ti chiamano per segnalarti il proprio giocatore, la situazione del proprio giocatore continuamente. Io credo che i progetti reali si facciano basandosi su 3-4 capisaldi. Il primo è devi vincere subito, devi vincere, devi cercare comunque di vincere, o puoi fare a meno di vincere. Queste sono le prime cose da scegliere, perché se devi vincere subito devi andare su giocatori fatti, su giocatori pronti all'uso. La qualità la decidi tu, ma i giocatori devono essere pronti all'uso. Allora, per essere pronti all'uso ci vogliono tanti soldi. La seconda cosa, puoi cercare di vincere. Allora puoi anche cercare di fare una squadra di grande qualità, di grande qualità, ma giovane. Prendere giocatori da 25 milioni, 30 milioni sì, ma non sopra i 22-23 anni. E anche per questo deve avere uno sguardo mondiale. Cioè essere una squadra che sa di avere due o tre squadre davanti, ma che fra due o tre anni, quando quelle due o tre squadre si saranno, cominceranno a scendere, è pronta lei, è pronta quella, la squadra che avrà quei giovani che sono diventati maturi a quel punto. Cioè una squadra che deve acquistare e non vendere. La terza, chi non deve vincere può fare quello che vuole, anzi guadagna col calcio, ma deve andare anche lì su giocatori fatti o su molto giovani, ma deve essere la base, deve essere una base esperta. E allora in quel caso io cerco tra giocatori italiani, perché i giocatori stranieri comunque mi fanno perdere dei mesi. Cioè se il mio problema è rimanere in Serie A bene, tranquillamente, devo avere una base molto esperta. Il Bologna è una squadra giovane, ma il miglior giocatore del Bologna è Soriano.
Certo.
E non è un ragazzo. Così come ce ne sono altri.
Il Parma con Kučka, per esempio, sono in difficoltà, ma insomma anche lì molta confusione.
Sì, devi avere cioè noi sottovalutiamo il mercato italiano. Se io dovessi per esempio essere il dirigente, come mi è capitato, di una squadra italiana in difficoltà adesso, la prossima stagione compro 5 italiani, compro 5 giocatori le cui caratteristiche le conosco dalla prima all'ultima, e so che non c'è una grande differenza con dei giocatori inglesi mai, perché non li possiamo prendere, ma altri tipi di giocatori di altre nazioni. Prendo giocatori che conosco. Altra cosa, se vuoi costruire in un modo ambizioso, devi andare secondo me su blocchi. Allora ci sono alcuni modelli. Un modello secondo me molto interessante è quello dello Shakhtar, mm-hmm. che è un modello da quarto, sesto posto in Italia, quarto, settimo posto, cioè diciamo una specie di modello Sassuolo, in cui loro hanno occupato il Sud America con osservatori loro, e ogni anno prendano 4-5 giocatori brasiliani di seconda, terza fascia, ma giocatori brasiliani, e danno un nucleo in un calcio estremamente freddo e mai esploso come quello ucraino, quello russo, ex sovietico, e gli porto la fantasia e anche la fisicità dei brasiliani, e l'unisco con la fisicità degli ucraini. quello è un modello. Cioè, io rinnovo la squadra a forza di brasiliani e poi affinché non trovo una qualità di base molto forte. Altro modo che diventerà prossimo, già ci stiamo arrivando, è il modello americano, andare a prendere 4-5 giocatori americani insieme, perché gli americani sono come i brasiliani, sono gli unici al mondo che hanno tutte le razze. E la differenza, cioè dalla nera alla caraibica, al meticcio, al bianco, al latinoamericano, al giallo, a tutti. E la qualità vera viene dalla mescolanza di razze. Perché cosa credete che il Brasile sia stato per 100 anni migliore di tutti? E perché cosa credete che la Francia adesso sia campione del mondo?
Certo.
E c'è l'Europa ormai dia gli schiaffi al Brasile e a tutta l'America Latina, vincendo regolarmente, battendole regolarmente ai campionati del mondo per club, perché noi gli europei siamo ormai i veri meticci del calcio. Ci siamo tutti mescolati insieme, per cui ogni campionato ha migliorato il campionato degli altri. Ecco, ve ne ho detti 4-5,
ma
l'importante è avere un progetto.
Mario, ti fermo qua, su questa cosa ci voglio tornare e ti voglio far conoscere un giorno, adesso vediamo, il nostro match analyst che c'è il martedì, che fa degli approfondimenti, e lui questa cosa che tu dici la sottolinea con noi già da un mesetto, e tu insomma ne abbiamo parlato con te, questa della mescolanza delle razze, è una delle cose che ci racconta anche portandoci delle esperienze che ha visto sul campo.
Però avvertilo che la mescolanza delle razze, siccome ho la precedenza io,
sì no, gliel'abbiamo detto
un libro del 2009,
gliel'abbiamo detto, però lui ci faceva degli esempi proprio di campo.
Anzi,
nelle
sono
sue
è stato anche attaccato e tacciato di razzismo da uno storico del calcio inglese che io ho querelato, non vi dico il nome perché è importante, che io ho querelato perché non aveva capito, avevo detto che la Francia era diventata la Francia con i giocatori africani, e lui pensava che gli avessi detto che ce l'avevo con i giocatori africani.
No, ma Mario, lui, io quando lo disse gliel'abbiamo ricordato questa cosa, ma lui ci portava un esempio di un'esperienza che ha visto sul campo. Poi te lo voglio far conoscere, perché magari così ne parlate un po'. Mario, ti saluto e ci sentiamo domenica sera alle 23:30 nel Maracanã Show della domenica sera.
Va bene.
Ciao Mario, un abbraccio,
direttore.
Grazie, a presto.
Ciao, ragazzi, ciao.
E il calcio dei ricchi, se volete comprarlo, del direttore Mario Sconcerti.
Il calcio dei ricchi, ci dobbiamo fermare Jacopo, ci dobbiamo assolutamente fermare, diamo la linea a stadio aperto, ci sentiamo domenica sera a partire dalle 20, ciao!